Punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Una buona serata, ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca per questa edizione del nostro giornale radio, anche con contributi di Giuditta Bolzonello e Gianluca De Rosa. La cronaca in apertura: rientra un allarme per la ricerca di una persona in Comelico. Intorno alle 14 un escursionista aveva contattato il 118 poiché non riusciva più a ritrovare la moglie dopo che si erano separati durante una gita in Valvisdente. Arrivati a Malga d'Ignas, infatti, il marito aveva proseguito per cercare un sentiero mentre la donna si era fermata. Tornando sui suoi passi poco dopo, però, l'uomo non l'aveva più ritrovata. Dopo aver guardato nei dintorni, cellulare non raggiungibile, aveva appunto dato l'allarme. Fortunatamente, mentre una squadra del soccorso alpino stava raggiungendo l'uomo, la donna 59enne padovana è arrivata in una zona con copertura telefonica ed è stata rintracciata mentre stava scendendo, e quindi l'allarme è rientrato. Ancora furti in provincia di Belluno, questa volta ad essere presa di mira l'ottica del bronzo di Feltre in via Rizzarda, dove ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrati rubando numerose paia di occhiali di varie marche, nonché una e-bike, una bicicletta elettrica che era allestita per esposizione. Il valore complessivo non è stato ancora esattamente quantificato, ma si aggira attorno ad alcune decine di migliaia di euro. Ancora furti anche in abitazioni. Ieri pomeriggio, mentre i proprietari erano assenti, il primo a Tricchiana in via Pranolz, dove ignoti, dopo aver forzato una finestra del piano terra, sono entrati ed hanno rubato oggetti per circa 100 euro. Il secondo invece a Limana in via Valpiave, dove con lo stesso modo di operare sono entrati e hanno in questo caso rubato valori per circa 4.000 euro. Ci spostiamo a Roccapietore, in località Sottoguda, all'interno di un edificio disabitato in corso di ristrutturazione, dove si è verificato un principio di incendio domato dai vigili del fuoco di Selva e di Agordo, che sono intervenuti in seguito alle segnalazioni dei residenti degli edifici circostanti. Le cause, verosimilmente, secondo i carabinieri che hanno diffuso la notizia, potrebbero essere riconducibili al cattivo spegnimento di un focolare interno allo stabile, probabilmente utilizzato dal personale della ditta incaricata dei lavori per smaltire il materiale di scarto. Danni da quantificare, però, di modesta entità, tenuto conto del fatto che l'edificio era ancora nella fase della demolizione integrale. Infine andiamo in Cadore, dove una pattuglia dei carabinieri di Vigo ha controllato un cittadino brasiliano 43enne mentre girovagava nel centro di Lorenzago. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era gravato da un provvedimento di espulsione del febbraio di quest'anno, nonché anche da un dispositivo di rintraccio per delle notifiche relative alla denuncia a suo carico che era stata redatta dalla stazione dei carabinieri di Longarone per, ricorderete, la nota aggressione ad un autista della Dolomiti Bus e di cui vi abbiamo già riferito nei giorni passati. Voltiamo pagina. Domani mattina vertice in provincia per i lavori di sghiaiamento del lago Centro Cadore. I sindaci a confronto con Enel. Ce ne parla Giuditta Bolzonello.
I sindaci del Centro Cadore e l'Enel, un incontro a Palazzo Piloni che prevede accordi, ma soprattutto l'analisi delle richieste dei primi cittadini cadorini in merito ai lavori che Enel ha in programma nel bacino. Una serie di prescrizioni per la tutela dell'ambiente, per la salvaguardia del turismo, e si schiera a sostegno dei sindaci anche il movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che dice le operazioni vengano fatte rispettando l'ambiente e le comunità. Ai primi cittadini a confronto con Enel e provincia chiediamo di pretendere il coinvolgimento anche di quei consorzi irrigui che sfruttano l'acqua del lago del Centro Cadore. Riteniamo doveroso che tutti gli enti che usufruiscono di queste acque partecipino alle spese di sghiaiamento dei laghi, al plurale, perché presto toccherà anche a quelli di Auronzo e del Comelico. Queste operazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente, delle richieste e degli interessi delle comunità del territorio. Enel deve smaltire 2,5 milioni di metri cubi di fango e ghiaia in 10 anni, fino al 2029, scavando i fondali, un'operazione complessa, niente a che vedere comunque con quanto si prospettava nel 2009, quando il progetto prevedeva l'estrazione di ben 25 milioni di metri cubi di materiale, progetto bloccato allora dai sindaci.
Elezioni amministrative, i rumors sulle elezioni a Pieve di Cadore, 2 le liste fino a questo momento, candidati sindaci, un giornalista e un avvocato.
L'avvocato Massimiliano Stiz di Pozzale, che ben conosce le problematiche e le aspettative di chi lo ha invogliato ed ora lo sostiene, è uno dei due candidati a sindaco per Pieve di Cadore. Non ha esperienze amministrative, ma è molto determinato, tanto da accettare la proposta che gli è stata fatta dalla lista che si contrappone a Progetto Cadore. A fronte della certezza di poter contare su due liste, pare svanito il progetto di quella civetta che avrebbe scongiurato il non quorum registrato giusto un anno fa, tanto che il comune di Pieve di Cadore è ancora nelle mani del commissario prefettizio. L'avvocato Stizza e il giornalista Casagrande, questi contendenti nelle elezioni amministrative fissate per il 10 giugno prossimo. Dopo un periodo di riflessione e le necessarie verifiche su chi c'era ancora e chi invece non ci stava più, ecco che Progetto Cadore torna con una lista molto rinnovata rispetto a quella del 2017, con l'inserimento di alcune nuove figure e l'uscita di scena di altre. Candidato sindaco confermato Giuseppe Casagrande, giornalista professionista, ex caporedattore della RAI di Venezia e di Bolzano. Tra i volti nuovi, Umberto Giacomelli, presidente del CAI di Pieve, Laura Zandolini, responsabile del Museo dell'Occhiale, e ancora Rossella Carrara, Enrico Costella, architetto, Francesca Davià, Andrea Daccorte Fumei e Lorenzo Panzera.
Il dottor Umberto Montin è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale di Feltre, proviene dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dove aveva la responsabilità dell'unità operativa semplice di chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato dal 2014. Il dottor Montin è stato scelto tra una rosa di candidati di alto livello, ha spiegato il direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni, presenta una consolidata esperienza delle più moderne tecniche chirurgiche, ma maturata sia in ambiente universitario che in centri di eccellenza internazionali. Proficua anche l'attività di ricerca in chirurgia oncologica e dell'addome, che ben si interseca con il ruolo di riferimento regionale per la chirurgia gastroenterologica oncologica del Santo Maria del Prato di Feltre. La pagina sportiva ci porta a Sappada, dove ormai il clima è tutto rosa e dove, attendendo la tappa, si ricordano anche passaggi storici, appunto, del Giro. Ce ne parla Gianluca De Rosa.
Giro d'Italia a Sappada 31 anni dopo. La marcia di avvicinamento al grande evento sportivo in rosa, previsto per domenica 20 maggio, farà tappa sabato all'Auditorium di Cima Sappada, teatro di una tavola rotonda che avrà l'arduo compito di ripercorrere quanto accaduto proprio a Sappada 31 anni fa in una tappa del Giro passata alla storia come quella del Golpe. Gli appassionati di ciclismo non avranno dimenticato il sorprendente attacco dell'irlandese Stephen Roche al compagno di squadra e capitano Roberto Visentini. Entrambi correvano per la carriera, l'uomo di classifica con fondate ambizioni di maglia rosa era Visentini, che alla fine, proprio per colpa di Roche, quel giro lo perse a vantaggio, colpo di scena, dello stesso Roche, che nel 1987 vinse anche Tour de France e Mondiale. Alcuni protagonisti della Carovana Rosa avranno il compito di ripercorrere quelle fasi caldissime della gara: Francesco Rossignoli, Claudio Chiappucci, Davide Cassani e Moreno Argentin, ma anche i giornalisti Paolo Viberti, Claudio Gregori, Cristian Giordano e Antonio Simeoli. Tutti insieme racconteranno ai presenti quanto accaduto sulle strade di Sappada nel giugno del 1987. L'incontro, che avrà inizio alle 10, rientra nel programma di manifestazioni organizzate dal comitato di tappa in vista della Tolmezzo Sappada, in programma domenica 20 maggio, che prima dell'arrivo toccherà gran parte dei comuni cadorini, ma anche Cortina.
Ed eccoci alla pagina delle notizie più importanti dal resto della regione, che si apre senz'altro con la scomparsa del conte Pietro Marzotto. Salutiamo un uomo dal carattere forte, dice il governatore del Veneto Luca Zaia, un imprenditore che per decenni è stato interprete di una realtà produttiva ed economica che ha fatto storia nel Veneto e in Italia. Così il presidente della regione ha ricordato Pietro Marzotto, che si è spento all'età di 80 anni all'ospedale di Porto Gruaro. Ho sempre pensato, prosegue Zaia, che Marzotto fosse una persona schietta. Sin da giovane, quando decise di entrare in quella fabbrica di cui si era proprietaria la sua famiglia, da operaio, da apprendista, quasi a voler toccare con mano le basi sulle quali poggiava uno dei più grandi gruppi tessili italiani. Un modo concreto il suo, ma anche lungimirante e moderno di affrontare il lavoro e l'impresa, che lo ha portato ad essere per 30 anni alla guida dell'industria di Valdagno, fino a trasformarla in una multinazionale. Lo stesso atteggiamento che lo ha indotto solo pochi anni fa a intraprendere una nuova avventura nel settore dell'alimentazione, cedendo la sua partecipazione nella storica azienda di famiglia. Se ne va un veneto autentico che ha amato questa terra e che qui ha voluto vivere fino alla fine, conclude il presidente. Alla sua famiglia giungano le mie personali condoglianze, quelle dell'intera regione del Veneto e senz'altro quelle anche di una provincia come quella di Belluno, che spesso, soprattutto per i suoi momenti di svago e vacanze, nelle località più belle ha ospitato il conte Marzotto.
Ed eccoci alla nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Smantellata una banda dedita a frodi fiscali, l'operazione della Guardia di Finanza tra Calabria e Veneto. Sequestrati 12 milioni di beni. Ancora problemi sulla autostrada A4. Una persona è morta in un tamponamento tra tre mezzi pesanti tra i caselli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie in direzione Milano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, non senza difficoltà, liberato uno degli autisti del tir utilizzando cesoio, divaricatori e martelletti idraulici. Ed eccoci a Padova, un suicidio. Si è suicidato l'avvocato dei Vessati, Fabio Greggio, si è sparato nella sua abitazione a Monselice. Negli ultimi tempi soffriva di depressione, era conosciuto per l'impegno a fianco degli imprenditori oberati dai debiti. Ed infine, 270 grammi di marijuana nascosti in macchina, due in manette. Gli agenti della squadra mobile della questura di Avellino hanno tratto in arresto due pregiudicati, un 28enne di Verona e un 25enne di Benevento. Entrambi sono stati individuati a bordo di un'autovettura e fermati in prossimità del casello autostradale in località Castel del Lago, Venticano. A Vicenza Calcio l'asta è andata deserta. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno ha presentato offerte per acquistare la società. Nuova convocazione, entro un paio di settimane il prezzo base dovrebbe rimanere invariata. Ed a proposito del prezzo base d'asta per il Vicenza Calcio, era di 1.470.000 euro. Forse potrebbe essere ribassato. Ultima pagina. Rappresentare una fonte attendibile di informazione scientifica fornendo ai cittadini gli strumenti necessari per combattere notizie infondate e false credenze. Nasce con questo duplice scopo la prima edizione di Viaggio al Centro della Scienza. La rassegna 9, 11, 16, 22 e 30 maggio, promossa dalla Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che si snoderà per tutto maggio a Padova e vedrà 5 scienziati italiani di fama internazionale, ma con specializzazioni differenti, affrontare i temi caldi del dibattito scientifico odierno: il mercato della salute, la cura della mente, i progressi della genetica, l'esplorazione dello spazio e i cambiamenti climatici. A darne conto saranno il farmacologo Silvio Garattini, lo psichiatra Vittorino Andreoli, il genetista Guido Barbugliani, l'astronomo Roberto Regazzoni e la climatologa Elisa Palazzi.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per la giornata di venerdì, nella notte sopraggiungeranno nubi alte e ci saranno delle formazioni di nubi basse, le seconde più probabili sulla fascia prealpina. In giornata sole, dopo il diradamento della copertura bassa e qualche annuvolamento irregolare di tipo cumuliforme. Sabato, tempo inizialmente ben soleggiato, in seguito parziale riduzione dei tratti soleggiati per aumento della nuvolosità. La tendenza per domenica e lunedì. Domenica 29, tempo inizialmente buono, discreto, con tratti soleggiati e qualche modesto annuvolamento. Lunedì 30, residua, instabilità notturna, con qualche rovescio sparso. Prima di chiudere diamo uno sguardo allo zero termico, si posiziona per venerdì a 3100 metri, resteremo su questa quota fino a domenica, scenderemo a 2500 invece nella giornata di lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi Android e iOS.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.